Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Giorgia Valsecchi e lavoro nel Dipartimento TMT e Data Protection dello studio Mori Rossetti. Ci troviamo qui oggi per affrontare il tema del recepimento attraverso il decreto legislativo 24 del 2023 della direttiva europea in materia di segnalazione di illeciti, il cosiddetto whistleblowing. Non a caso sono qui con le colleghe l'avvocato Marta Vignati del Dipartimento di Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa e l'avvocato Elena D'Angellini del Dipartimento di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali. Come sappiamo, le scadenze per l'adeguamento da parte delle società sono imminenti, luglio e dicembre 2023, e lo studio si è già più volte soffermato sulle novità introdotte dal decreto divulgando materiale informativo, tra cui il documento che è stato diffuso qualche giorno fa e da cui siamo partiti sia per illustrare i profili normativi rilevanti introdotti appunto dal decreto, sia per raccogliere domande, osservazioni e dubbi che proveremo ad esaminare e discutere proprio nell'ambito di questa iniziativa. L'obiettivo è quindi quello di rispondere ad alcune domande che abbiamo raggruppato anche per temi affrontati, partendo proprio dall'esperienza che in questi mesi abbiamo maturato lavorando all'adeguamento di diversi sistemi di gestione delle segnalazioni adottati sia da società medie e piccole sia da società più grandi, così come da gruppi. Siamo ovviamente consapevoli che i temi da affrontare sono molteplici, talvolta anche particolarmente complessi e non del tutto risolti, quindi in ogni caso consideriamo questo contributo proprio finalizzato a cercare di fare chiarezza su alcuni aspetti e a fornire alcune indicazioni di natura pratica. Non mi dilungo e partiamo subito dalla prima domanda. Quale soggetto conviene individuare come destinatario delle segnalazioni? Ci suggerite di nominare l'ODV?
Buongiorno a tutti, buongiorno Giorgia e grazie per avermi coinvolta in questo interessante progetto. Quanto al tema oggetto della domanda, partiamo dal decreto di recente approvazione, che indica che la gestione del canale di segnalazione sia affidata ad un soggetto o ad un ufficio che abbia due caratteristiche: l'autonomia e la specifica formazione. Accanto a ciò, lo schema di linee guida predisposto dall'ANAC ferma ovviamente la discrezionalità dell'ente nella scelta del soggetto, nell'individuazione del destinatario, fa riferimento a titolo esemplificativo agli organi di internal audit o all'organismo di vigilanza, individuandoli come possibili destinatari. Negli anni, anche partendo dalle linee guida dell'ANAC predisposte nel 2021, il destinatario è stato individuato in alcuni casi in soggetti quali ad esempio il responsabile della funzione compliance, o alcune società hanno optato per un comitato rappresentato da soggetti appartenenti a varie funzioni. Si pensi ad esempio alla funzione legale, a quella internal audit, alla funzione compliance o HR. Ora, rispondendo alla domanda che ci è stata posta e considerando anche l'esperienza maturata dal Dipartimento in questi anni, sì, posso affermare che l'organismo di vigilanza è stato spesso valutato un destinatario adeguato, soprattutto per le società di piccole e medie dimensioni. Mentre, quanto riguarda le imprese di più grandi dimensioni, occorre forse valutare nel caso concreto se, proprio in relazione al dovere di gestione della segnalazione e quindi a quello che è l'iter successivo alla stessa, non sia forse più idoneo un soggetto, interno e esterno alla società, che sia diverso dall'organismo di vigilanza.
Grazie mille Marta per la risposta, che ci fa ricordare che anche rispetto alle nomine dei destinatari, che siano interni o esterni, occorre considerare anche gli obblighi di privacy che la società in qualità di titolare è tenuta a rispettare. E infatti, con riferimento ai soggetti interni, tali soggetti devono essere espressamente designati e autorizzati dal titolare a svolgere i compiti connessi al trattamento dei dati personali. Quindi abbiamo visto, devono essere inoltre competenti, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione per la gestione delle segnalazioni e quindi anche per il trattamento dei dati personali derivanti connesse da questa attività. Se ad esempio torniamo alla soluzione proposta per le piccole e medie imprese, che riguarda l'individuazione dell'ODB come destinatario delle segnalazioni, sarà probabilmente necessario aggiornare gli atti di nomina soggetti autorizzati dei componenti dell'ODB. Questo va fatto tenendo conto dei nuovi trattamenti che tali soggetti saranno tenuti a svolgere proprio in funzione delle nuove mansioni loro attribuite. Possiamo infatti ricordare che il parere del garante del 12 maggio 2020 aveva qualificato come soggetti autorizzati componenti ODB, limitatamente però in quel caso ai trattamenti svolti nell'attività di vigilanza propria dell'UDP. Diversamente, il decreto prevede anche la possibilità che la gestione del canale possa essere affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale sufficientemente formato, che è appunto la soluzione consigliata da Marta in contesti più grandi e complicati. In questo caso, come anche confermato dalle linee guida ANAC, il fornitore deve essere qualificato come responsabile del trattamento e quindi il rapporto tra le parti deve essere disciplinato da un contratto o da un altro atto giuridico ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Speriamo di aver chiarito quindi i dubbi su questo tema, veramente molto interessante. E possiamo quindi passare alla seconda domanda, che Marta ti rivolgo direttamente a te. Siamo una società che conta una pluralità di dipendenti stranieri e che si avvale di personale con qualifiche eterogenee. Quali sono le informazioni che devono essere fornite ai dipendenti?
Per rispondere a questa domanda partiamo ancora una volta dal testo di legge, che richiede che siano rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro quelle che sono le informazioni relative al canale di segnalazione, alle procedure predisposte dalla società in tema di whistleblowing e ai presupposti in presenza dei quali è possibile effettuare la segnalazione. Quindi, come espressamente chiarisce il decreto, occorre esporre le informazioni nei luoghi di lavoro, anche eventualmente tradotte nelle principali lingue in relazione a quella che è la specifica realtà aziendale. Aggiungo che può essere utile anche trasmettere le informazioni di cui si è detto via mail, questo per avere la certezza dell'effettiva conoscenza da parte dei destinatari, che altro non sono che quei soggetti che possono avere la necessità e l'interesse di effettuare una segnalazione.
Grazie Marta. Rispetto alle informazioni inoltre da fornire, ricordiamo che l'articolo 13 del decreto richiede di adempiere anche agli obblighi informativi ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. Quindi sarà necessario fornire ex ante possibili interessati, quindi segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, un'informativa sul trattamento dei loro dati personali. E le modalità di adempimento agli obblighi vanno ovviamente adeguate agli specifici canali di segnalazione, quindi l'informativa potrà essere resa mediante la pubblicazione sul sito web, sulla piattaforma utilizzata, oppure attraverso informative brevi fornite verbalmente, ad esempio in occasione dell'utilizzo di altri canali come ad esempio l'incontro di persona. La cosa importante che va sottolineata è che non devono essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati, questo ovviamente per evitare che dall'obbligo informativo si possa in qualche modo dedurre il ruolo del soggetto interessato, vanificando quindi le tutele per la riservatezza proprio approntate dal decreto. In ogni caso occorre che le informazioni siano in particolare concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili, nonché fornite nella lingua dell'interessato a cui il titolare si rivolge, per ricollegarci proprio al tema della domanda. Più tutto ovviamente come previsto dal GDPR e dalle linee guida sulla trasparenza. Bene, affrontiamo ora una tematica che è sempre connessa al tema informativo, ma è più specifica proprio relativamente al contenuto della segnalazione. E anche in questo caso, Marta, possiamo rivolgerla direttamente a te. Come fornire informazioni chiare sul contenuto della segnalazione?
Per fornire informazioni chiare sul contenuto della segnalazione è molto utile prevedere appositi moduli che completino in qualche misura quelle che sono le procedure adottate dalla società e che guidino il segnalante, indicando i contenuti minimi della segnalazione, in un modo che sia il più possibile sintetico e chiaro, dunque facilmente comprensibile da parte del destinatario. Questi moduli possono essere messi a disposizione del segnalante anche direttamente accedendo al canale di segnalazione. E che cosa debbono contenere questi moduli? Debbono contenere indicazioni, quali ad esempio il dovere di individuare le circostanze di tempo e di luogo che caratterizzano il fatto, la descrizione del fatto stesso, l'indicazione ovviamente delle generalità del segnalato e, molto importante, ci tengo a precisarlo, ricordare che ove possibile occorre procedere con la negazione documentale, questo nell'ottica di rendere la segnalazione il più possibile completa e facilitare l'iter successivo di gestione della stessa.
Grazie mille Marta. Arriviamo ora ad una domanda che mi coinvolge personalmente, quanto appunto attinente al tema privacy. Stiamo procedendo all'attivazione dei nuovi canali attraverso apposite piattaforme. Come occorre procedere da un punto di vista privacy? Allora, innanzitutto possiamo dire che l'adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali nel suo complesso è un presupposto rispetto all'adempimento di specifiche previsioni introdotte dal decreto, e ricordiamo comunque essere finalizzato in particolare a tutelare l'identità del segnalante e quindi anche i suoi dati personali, in primis pensiamo a nome e cognome, ma anche di tutti i soggetti coinvolti cui i dati possono essere trattati proprio nell'ambito della ricezione e gestione delle segnalazioni, pensiamo ad esempio ai dati che costituiscono il contenuto proprio della segnalazione. Quindi le previsioni e gli istituti previsti dal GDPR richiamate all'interno del decreto e che occorre considerare al fine di istituire i canali di segnalazione nel rispetto appunto della normativa privacy sono molteplici. Ad esempio, con riferimento ai canali di segnalazione istituiti tramite apposite piattaforme, oggetto della domanda, è previsto che i soggetti individuino misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. E tale attività deve essere svolta sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 35 del GDPR, come proprio espressamente richiamato dal decreto, qualora il rischio sia elevato. Tale adempimento inoltre deve essere posto nel rispetto del più generale principio di privacy by design e by default, quindi posto in essere nella fase di progettazione del canale e prima che il trattamento di dati venga posto in essere. Inoltre, qualora la piattaforma sia fornita da un soggetto terzo, come nella maggior parte dei casi, sarà necessario che questo soggetto venga nominato responsabile del trattamento dei dati. Ancora, rispetto agli obblighi e gli adempimenti da porre in essere, abbiamo visto che sarà necessario adempiere agli obblighi informativi ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, nonché nominare, disponendo o aggiornando le nomine a soggetti autorizzati dei soggetti appunto preposti alla gestione e alla ricezione delle segnalazioni. Inoltre, sarà necessario, come espressamente previsto dall'articolo 13, rispettare il principio di minimizzazione, quindi i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non devono essere raccolti e, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente, nonché il rispetto del principio di limitazione della conservazione. Infatti il decreto all'articolo 14 prevede proprio il periodo di conservazione dei dati attinenti alla segnalazione. Per comprendere nel dettaglio le attività specifiche da porre in essere per far sì che appunto i canali siano istituiti in conformità alla normativa privacy, è necessario in ogni caso partire poi dallo stato di adeguamento alla normativa dei diversi soggetti. Bene, possiamo procedere ora con la domanda successiva e Marta, possiamo tornare da te perché questo è un tema molto interessante sui gruppi imprenditoriali, tema tra l'altro sul quale abbiamo avuto modo di confrontarci anche internamente di recente. Il destinatario può essere individuato nell'ODV della capogruppo? In questo caso, estendo il canale a tutte le società del gruppo?
Sì Giorgia, grazie, è vero, questo è un tema a me molto caro e per rispondere a questa domanda partiamo ancora una volta dal decreto, che indica che per il settore privato le società che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 possono condividere il canale di segnalazione, ma non solo, possono condividere anche la relativa e successiva gestione. Questo dato ovviamente riguarda tutte le società, a prescindere dall'esistenza di un gruppo. Ora, sul punto possiamo segnalare che il position paper pubblicato da Confindustria entra proprio nel merito di questa questione, chiarendo che la norma europea sembrerebbe voler agevolare quelle che sono le imprese di minori dimensioni in quello che è il processo di adeguamento ai nuovi oneri, semplificando per loro quelli che sono gli adempimenti. Ciò nonostante, Confindustria specifica e chiarisce che nei gruppi di imprese questo accentramento del canale di segnalazione è un fenomeno che già esiste, proprio perché i gruppi hanno inteso rispondere a quelle che sono le esigenze di efficacia operativa e di contenimento degli oneri e ovviamente anche dei costi di gestione del canale whistleblowing. Quindi, per rispondere alla domanda, e per un limite di 249 lavoratori subordinati che è individuato nel nuovo decreto, possiamo affermare che sì, nell'ambito di un gruppo è possibile procedere ad una condivisione del canale e anche ad una condivisione della successiva gestione, laddove, come nella domanda che ci è stata posta, si è individuato l'organismo di vigilanza della capogruppo come destinatario della segnalazione, forse lo potremmo definire il primo destinatario della segnalazione, si potrebbe forse ipotizzare che nel rispetto di quello che è il dovere di riservatezza del destinatario, ovviamente previsto in tema di whistleblowing, lo stesso possa trasmettere la segnalazione ricevuta in prima battuta ad un organo deputato a riceverla per la specifica società interessata da quella segnalazione e sia poi quest'ultimo a gestire effettivamente quello che è l'iter successivo di gestione.
Grazie mille Marta. Inoltre, con riferimento a questo profilo, possiamo anche ricordare che il decreto prevede che, qualora ricorrano proprio i presupposti menzionati da Marta, quindi canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni condiviso e risorse condivise, i soggetti vengono proprio qualificati dal decreto come contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del GDPR. Tali soggetti, riprendendo proprio la definizione prevista dall'articolo 26, che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, saranno pertanto tenuti a stabilire in modo trasparente e mediante un accordo interno le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti proprio dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. L'accordo, cui contenuto essenziale deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, deve quindi riflettere in modo adeguato i rispettivi ruoli e i rapporti dei diversi contitolari con gli interessati. Bene, speriamo di essere stati esaustivi su questa domanda, tema proprio molto interessante che ci è capitato appunto di affrontare recentemente. Ma passiamo ora a qualche domanda che interessa invece l'ambito giuslavoristico e quindi coinvolgiamo Elena. Elena, non ci siamo dimenticati di te. Nello specifico ci è stato chiesto, in tema di tutela della riservatezza del segnalante, se nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del soggetto segnalato, a seguito di istruttoria, l'identità del segnalante possa essere rivelata.
Ciao Giorgia, grazie per avermi dato la parola. Sicuramente durante la fase istruttoria l'identità del segnalante o di quelle informazioni da cui può evincersi tale dato non possono essere rivelate a persone diverse da quelle che sono incaricate di ricevere e dare seguito alle segnalazioni senza il consenso del segnalante. Nell'ambito del procedimento disciplinare che eventualmente viene avviato nei confronti del segnalato, nel caso in cui la contestazione sia fondata su accertamenti ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata. Se invece la contestazione è fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata ai fini disciplinari solo se vi è il consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Su quest'ultimo punto è importante che sottolineiamo che laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso, è necessario l'invio di una comunicazione scritta che indichi le ragioni che giustificano la rivelazione.
Grazie mille Elena, sei stata davvero molto chiara. Ma rimaniamo sempre in tema di tutela dei soggetti coinvolti dalle procedure di whistleblowing. Ci è stato chiesto infatti quali condotte possono essere considerate ritorsive nei confronti del soggetto segnalante e quali conseguenze possono esserci per il datore di lavoro che pone in essere tale tipologia di azione.
Innanzitutto, Giorgia, il nuovo decreto ci fornisce una definizione molto ampia del concetto di ritorsione, che infatti può consistere sia in atti o anche in comportamenti o omissioni che si verificano in azienda e che arrecano pregiudizio al segnalante. Il decreto, nel definire il concetto di condotta ritorsiva, infatti include anche ipotesi di azioni solo tentate o minacciate. Questo ci dà la portata di quanto vi sia nel legislatore la volontà di includere quanto più condotte possibili, così da ampliare la tutela offerta al segnalante. Il legislatore quindi ci fornisce un elenco che non è esaustivo delle condotte sanzionabili. Dal punto di vista del diritto del lavoro ritroviamo per esempio il divieto di adottare provvedimenti disciplinari, di porre in essere condotte demansionanti, di irrogare sanzioni disciplinari o di licenziare il soggetto tutelato. In merito a quest'ultimo caso, proprio quello del licenziamento, ritroviamo forse la novità più dirompente per il panorama giuslavoristico. Il legislatore, infatti, arriva persino a modificare la normativa in tema di licenziamenti e ad includere queste ipotesi tra quelle che portano alla nullità dello stesso, con possibili ripercussioni per il datore di lavoro, quali la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e la condanna al pagamento di un'indennità di tipo risarcitorio.
Grazie mille Elena, sei stata davvero molto chiara. Siamo quindi giunti alla conclusione di questo podcast, siamo riusciti ad affrontare più o meno tutti i temi che ci sono stati sottoposti, ma ovviamente siamo disponibili per qualsiasi chiarimento, dubbio e merito sia ai temi trattati sia a ulteriori tematiche che magari non sono emerse in questa sede. Vi ricordo quindi che trovate tutti i contatti sul nostro sito web Morri Rossetti. Ringrazio quindi le mie colleghe per il piacevole e interessante confronto e ringrazio voi per l'ascolto.